Oggi non possiamo che iniziare dal riassumere la vera e propria settimana di fuoco vissuta dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Tra le altre cose, la Raggi è stata criticata perché ha la scorta. L'ultimo episodio che è successo ieri, quando le scuole sono ricominciate in Italia per tutti i bambini, tra cui il figlio della sindaca. Virginia Raggi ha usato il suo smartphone all'uscita da casa, ha ripreso il gruppo di giornalisti e fotografi che la aspettavano, denunciando l'assedio mediatico a cui è sottoposta. Ascoltiamo uno spezzone.
Facciamo pari.
Facciamo bene, insomma, vero?
Beh, un po', devo dire, un po' sì. Grazie. Come state? Sto bene, di lunedì mattina si sta sempre bene. Voi come state? Buongiorno, buongiorno.
Allora, e qui la Raggi si chiude in macchina fuori da casa sua. Avete ascoltato tutti i giornalisti, i fotografi, sindaca è contenta di quello che ha combinato, ti facciamo pena. Allora Matteo, che cosa è successo finora?
Sì, il caso più importante che è stato al centro di questa settimana è il fatto che l'assessore all'ambiente Muraro era stata indagata dal 21 aprile e ne è venuta a conoscenza il 18 luglio la Muraro e anche la sindaca Raggi, ma nonostante ciò l'hanno tenuto nascosto. Questo è stato la grande fonte del dibattito. Questo mistero su chi effettivamente fosse stato a conoscenza di questa indagine è stato al centro quindi di tutte le polemiche sia a Roma sia all'interno del Movimento 5 Stelle. Infatti Raggi e Muraro hanno detto di aver informato sia l'ex capo di gabinetto Raineri, che poi si è dimesso, sia il direttore del Movimento 5 Stelle. Inizialmente il direttorio aveva negato di essere a conoscenza. Poi è spuntata un'email in cui la senatrice Taverna, email pubblicata dal Messaggero, lo scorso 5 agosto aveva informato Di Maio della cosa, il quale Di Maio, che inizialmente aveva negato di essere a conoscenza delle indagini in un'intervista a Peter Gomez su Fatto Quotidiano, dopo l'email pubblicata dal Messaggero, ovviamente ha dovuto fare un passo indietro, ha fatto una culpa mercoledì sera durante un evento a Roma, ammettendo di aver commesso, diciamo, di aver sottovalutato le indagini sui rifiuti a carico della Muraro.
Quindi, l'ormai celebre, sì, l'ho letta ma non l'avevo capita.
Esatto. Quindi perché tanto importante sapere che il direttorio fosse a conoscenza del fatto che la Muraro era indagata? Beh, innanzitutto perché ricorda un pochino nei meccanismi, anche se non nei contenuti, il pretesto con cui il PD romano ha fatto cadere Marino, che era il fatto che Marino sapeva di essere stato indagato per le spese effettuate con la carta di credito del comune, ma non lo aveva detto. E c'è il rischio di dare una percezione appunto negativa da parte del Movimento 5 Stelle, questo è sicuramente il rischio più importante. Quindi la percezione di adottare due pesi e due misure, e di questo ovviamente lo accusano le opposizioni, e che in fondo sarebbe vittima, come tutti i partiti, di lotte interne tra correnti. Tra parentesi, Grillo ha reagito e sta reagendo a questo caso facendo due cose. Da una parte ha raccolto a sé il direttorio, ha osannato il lavoro di Di Battista sul territorio e la sua campagna per il no al referendum, ha difeso l'operato della Raggi. Dall'altra però ha scritto un post in cui si dice intenzionato ad allargare la struttura di coordinamento del Movimento 5 Stelle e rafforzare gli strumenti di democrazia diretta. Quindi vuol dire che Grillo vuole mettere un po' mano ai meccanismi organizzativi e decisionali del Movimento 5 Stelle per evitare altri passi falsi e per, diciamo, rendere il Movimento 5 Stelle più capace di affrontare le sfide di governo.
Avevamo citato prima il fatto che la sindaca Virginia Raggi è anche stata oggetto di un'ulteriore polemica legata al fatto che avrebbe una scorta. Appunto, si tratta di una polemica un po' basata sul nulla?
Assolutamente, questa come anche tante altre polemiche. Beh, il grebbe che abbiamo fatto sentire adesso fa vedere di come è veramente difficile essere al centro di polemiche di questo tipo in Italia, perché c'è veramente anche dal punto di vista personale e di vita privata un assalto che poi ovviamente ha anche delle ripercussioni non solo per la sindaca ma per i suoi familiari eccetera, quindi è sicuramente un momento complicato.
Allora, Matteo, intanto si sta anche scaldando il dibattito sull'Italicum in vista della decisione della Consulta. Cosa sta succedendo?
Quindi sì, il dibattito sull'Italicum è interessante perché negli ultimi giorni si è parlato dell'ipotesi di cambiare questa legge elettorale, mentre Renzi finora ha detto il contrario, anzi era tutto era sicuro che l'Italicum non sarebbe mai stato toccato. Sembra che la Corte Costituzionale, che si riunirà il prossimo 4 ottobre per esaminare i ricorsi presentati da alcuni tribunali sulla costituzionalità appunto della legge elettorale, la Consulta potrebbe bocciare anche almeno parzialmente l'Italicum, e non sarebbe la prima volta, tra parentesi, 2 anni fa è stato bocciato il Porcellum di Calderoli, quindi non sarebbe una novità. I 3 aspetti sotto osservazione dell'Italicum sono il premio di maggioranza, il divieto di apparentamento, quindi di alleanza tra le liste, e le candidature plurime, quindi la possibilità dei candidati di presentarsi in più collegi. Sul premio di maggioranza, questo è un po' uno dei punti più interessanti, anche perché ne ha parlato anche Napolitano. Appunto Napolitano ha detto che si rischia di consegnare il 54% dei seggi alla Camera a chi al primo turno ha preso molto meno del 40% dei voti. Non essendoci infatti una soglia minima, un partito che arrivasse anche a poco più del 30%, e questa in fondo è la situazione italiana, il 30% significa che il corpo elettorale è sostanzialmente spezzato in 3, come adesso, quindi tra il PD, il centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Quindi chi vincesse anche per una manciata di voti arriverebbe a essere rappresentato in maniera sproporzionata in Parlamento. Renzi quindi negli ultimi giorni ha detto di essere pronto a cambiare la legge elettorale se serve, essere pronto ad ascoltare tutti. Però effettivamente, e non sono solo io, se lo stanno chiedendo in molti, su tutti i giornali italiani, c'è da chiedersi quanto sia oggettivamente una reale volontà di cambiamento o quanto sia strumentale. Perché diciamo le proporzioni, il fatto che l'Italia sia divisa, spaccata in 3 poli, non è una novità, è così dalle elezioni del 2013 in fondo, e quindi si sapeva già che questo era il rischio di una, diciamo con il premio di maggioranza, di una rappresentazione sproporzionata in Parlamento delle volontà popolari. Ma Renzi l'ha sempre difesa dicendo che bisogna consentire la governabilità del Paese, quindi non è cambiato nulla da questo punto di vista. C'è da chiedersi se non ci sia un tattico tentativo di riavvicinarsi alla sinistra del PD, che vorrebbe una modifica della legge elettorale, e questo potrebbe creare un ponte per consentire un'alleanza sul referendum. Diciamo che l'opposizione al momento non ci credono che ci sia una reale apertura di Renzi a voler modificare l'Italicum, e sono tutti un po' in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
Matteo, infine, in breve diamo uno sguardo ai sondaggi, che cosa ci dicono attualmente?
I sondaggi sono molto interessanti, vedono il PD al 32%, il Movimento 5 Stelle quasi al 29%, quindi a meno 3% dal PD, e la coalizione del centrodestra al circa il 28%, quindi quasi a 2.3 punti dal Movimento 5 Stelle. In particolare Forza Italia sarebbe all'11%, Lega simile, poco meno, 10.5%, Fratelli d'Italia 4.5%. È interessante che in fondo ci sono state molte oscillazioni, non enormi nell'ultimo anno, ma è una fotografia similissima a quella di un anno fa. Quindi il paese è ancora spaccato, come dicevo prima, in 3 fette, e anche nelle previsioni in caso di ballottaggi si sono leggermente diverse in questo momento. Ad esempio sembra che in caso di ballottaggio tra PD e Movimento 5 Stelle potrebbe vincere di un soffio il PD, ma in realtà non lo sappiamo perché la differenza è così minima che in fondo sarebbe un testa a testa. Il giudizio sul governo ha un gradimento del 43%, quindi è uguale al giudizio che c'era nel novembre del 2014, anche se ci sono ovviamente state oscillazioni tra il 2014 e adesso. Tra i leader, Renzi al primo posto con un 44% di consensi, seguono Bersani, Virginia Raggi, interessante, sembra essere in questo momento il leader più appoggiato del Movimento 5 Stelle, e l'ultimo dei leader diciamo storici è Berlusconi, che sembra ormai fuori corsa. Un ultimo accenno sul grande tema, quindi il giudizio degli elettori, che gli elettori danno sul caso del Movimento 5 Stelle. Sembra che il Movimento 5 Stelle abbia perso un pochino, un 3%, di consensi, ma in realtà più della metà degli elettori e soprattutto non solo i sostenitori dei 5 Stelle ma anche quelli degli altri partiti hanno uno sguardo indulgente sui fatti di Roma, cioè dicono sono cose che succedono a chi governa soprattutto una città complessa come Roma e stiamo a vedere la Raggi insomma che cosa combinerà, quindi vogliono ancora dare fiducia alla Raggi, questo è un dato interessante che emerge dai sondaggi.
E noi naturalmente continueremo a seguire questa situazione romana. Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS.
Grazie a voi.